la gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Allora, ieri, per dire che il Napoli oggi col Real Madrid è favorito per la prima volta nella storia, o quantomeno non è sfavorito, quindi non parte con gli sfavori del pronostico, mi sono preso improperi di ogni tipo. Io continuo a dire che invece per me è così, è la prima volta nella storia che il Napoli affronta il Real Madrid con un certo allineamento di valori sulla carta, ecco, quindi non da squadra sfavorita. Lo continuo a pensare e quindi lo continuo a dire. Buon pomeriggio da Gianluca Gifuni per Forza Napoli, sempre con Emanuela Castelli in redazione, che salutiamo, e Tony Mola in regia. Il Napoli è sfavorito stasera, sì o no, contro il Real Madrid? Poi tra poco ascolteremo anche alcuni stralci significativi di Garcia in conferenza stampa alla vigilia di Lorenzo, il capitano che non vuole più sentir parlare dell'anno scorso. Ecco, vuole cancellare l'anno scorso, il passato, e guardare soltanto al presente e soprattutto al futuro. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 0816363663 per intervenire in diretta. Un grande allenatore e una grande persona, Andrea Agostinelli, al telefono con noi. Mister, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio Gianluca. Ciao.
Beh, dico male se dico che per la prima volta nella storia, insomma, il Napoli ha affrontato diverse volte il Real Madrid e altre squadre di cartello, però questa volta possiamo dire che per tutta una serie di fattori il Napoli non è che parte sfavorito, anche perché il Real Madrid è in una fase di revisione, anche di ristrutturazione tecnica della squadra e della rosa.
Allora Gianluca, tu lo sai che ti stimo come persona, come giornalista, però io dico che Napoli e Real Madrid sempre e comunque io credo che non possa essere favorito, anche se per poco, il Napoli, sempre. Detto questo, non vuol dire non vincere la partita. Ti faccio un esempio: il Napoli dello scorso anno era molto molto vicino al Real Madrid, veramente, quindi poteva anche andare in finale dei Champions, e lo vedevo molto vicino. Quest'anno un po' di meno, anche se adesso sta ricominciando a farmi divertire. Ma ti dico una cosa, proprio nella storia io credo che un Napoli Real Madrid nei momenti più belli il 51% purtroppo lo deve sempre dare Real Madrid.
Beh certo, però insomma parliamo di 51-49,
no, ripeto, questo è quello in generale, no? Poi dopo che il Napoli possa battere Real Madrid ci mancherebbe altro, ma che ogni partita fa storia a sé, anzi, ma non è che per forza Real Madrid la farà da padrona perché è Real Madrid. No, il Napoli può anche vincere la partita, non mi meraviglierei. Il problema è che a bocce ferme non riesco a dire ancora che il Napoli possa avere il 51% e il 49% il Real Madrid. Non l'ho detto prima e non lo dirò adesso.
Beh, questo amico scrive: nemmeno tra 100 anni competeremo con il Real Madrid a livello di storia. Stasera la storia non conta, ma infatti non parliamo di storia. Fermo restando che però, Andrea, io credo che con il Napoli sia ora di finirla, di dire che questa squadra non abbia esperienza europea, perché ormai sono 20 anni che gioca quasi sempre l'Europa, tra Champions e Europa League. Credo che un po' di callo l'abbia fatto, no?
Su questo sono d'accordissimo con te. Per diventare grandi bisogna anche togliersi questa negatività addosso. Il Napoli è una squadra europea di grande livello in questo momento, non c'è dubbio, perché l'ha dimostrato oramai per tanti anni, attenzione, e quindi bisogna, cioè, ci sta diventando l'Atalanta, non vedo il Napoli non ci sta dentro, scherziamo? E quindi assolutamente sì, e ogni risultato è aperto per il Napoli, può raggiungere per noi qualsiasi obiettivo, però ripeto, poi a bocce ferme, se ti capita un Napoli Real Madrid, non c'è da discutere di dire che Real Madrid 1% in più ce l'abbia, poi magari tutto cambia in campo, no?
Allora Agostinelli, ieri c'è stato il terremoto a Napoli alle 22:08, c'è stata una scossa di 4.0 di magnitudo, Napoli ha tremato nella zona dei Campi Flegrei, ma sino al Vomero e al centro storico, panico nell'hotel Real Madrid che è sul lungomare, il Vesuvio, il racconto dei secondi di paura per Ancelotti e i giocatori nella notte che precede la sfida di Champions. Si muovevano tavoli, divani, letti e sedie. È stata una brutta scossa ieri, in un momento in cui ci sono sciami sismici amici da settimane nella zona dei Campi Flegrei, e insomma anche il Real Madrid ne ha fatto le spese. Ieri ha subito e ha patito questo momento. Detto questo, Andrea, dal punto di vista tecnico, hai seguito l'evoluzione del Napoli? Cioè, dopo Genoa, Braga e Bologna ci sono state le due partite con Udinese e Lecce in cui il Napoli è cambiato totalmente dal punto di vista del gioco, del palleggio. Ha vinto tutte e due partite con 4 gol, 4-1 con l'Udinese e 4-0 con il Lecce. È tornato il Napoli che tutti conoscevano e che tutti volevano. Perché?
Ma perché probabilmente Garcia avrà parlato con la squadra, questo io faccio delle supposizioni, ma credo che sia così, facendo questo mestiere, abbia probabilmente cercato di sdrammatizzare e cercato di alleggerire un po' tutte queste pressioni. Io ho rivisto il Napoli divertirsi, far gol in qualsiasi modo, ho rivisto giocatori di primo piano divertirsi di nuovo con la palla al piede, e è quello che serve, un passo indietro come tattica, più libertà di dare spazio alla grande qualità e il genio che hanno diversi giocatori, ed eccolo qua. Ecco, l'unica cosa suonata ancora il gol di Osimhen, che non ha esultato, mi dispiace molto, ma bisognerebbe anche saper drammatizzare lì.
Senti, la questione Osimhen, il giocatore che in campo fa gol ed è la cosa che interessa a tutti, fuori dal campo tiene un po' il broncio. Ma un allenatore in questi casi come si comporta col suo giocatore? Cioè, l'importante è che faccia gol, che giochi.
L'importante è che faccia gol, ma può darsi pure che se non tiene il broncio ne fa pure 2-3, capisci? L'allenatore deve salvaguardare queste cose. Ovviamente, purtroppo, in questo periodo della nostra vita, i social, che sono una cosa importante, ma molto spesso fanno anche dei danni, e allora bisognerebbe saper drammatizzare. Cioè, ci sono cose molto peggio nella vita, quindi parlarci, cercare di anche a lui alleggerirgli queste pressioni, facendoglielo capire, far riportare un po' il sorriso a questo giocatore, perché Osimhen, il Napoli ha bisogno che sorrida.
Senti, volevo capire una cosa a proposito di aspetti tecnici. Ecco, se andiamo a dare un'occhiata alle formazioni di Napoli e Real Madrid, no, volevo chiederti, c'è un reparto in cui il Napoli può prevalere sulla carta? Per esempio il centrocampo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, è all'altezza o più che all'altezza di quello del Real Madrid, dove non ci sarà Modric, ci saranno Kroos, probabilmente Camavinga, Valverde?
Guarda, io sono convinto che il Napoli possa mettere in difficoltà il Real Madrid davanti.
In attacco?
Sì, in attacco se stanno bene. Qui stiamo parlando tra Kvara e Politano e Osimhen, il trio d'attacco tra i più forti in assoluto d'Europa. Guarda, ti dico che potrebbe essere nei primi tre attacchi d'Europa, e non voglio esagerare, questo te lo posso dire. Quindi se stanno bene diventa un problema proprio grosso per il Real Madrid. È lì che per il Napoli, se vinci duelli in difesa, sai, Real Madrid, le squadre spagnole, con tutta la bravura che sono, la qualità che hanno, qualcosa ti concedono sempre. Al Napoli, se gli concedi, per me devi puntare lì.
Real Madrid giocherà in difesa con Carvajal, Rudiger, Nacho e Mendy.
Ci mancherebbe che sia una brutta difesa,
No.
Però diciamo che se c'è un reparto dove il Napoli, ragazzi, lì davanti, se stanno bene come ho visto, è dura, è dura per loro.
A centrocampo Kroos, Tchouaméni e Camavinga. Che insomma sono certamente tre grandi giocatori, però Anguissa, ripeto, Lobotka e Zielinski non sono da meno, soprattutto in questo momento.
Noi dobbiamo ancora toglierci proprio nella nostra storia che quando parliamo dei giocatori stranieri, chissà perché gli diamo qualcosa in più di quello che sono. Guarda che Lobotka, come hai detto tu, Zielinski, Anguissa, è tanta roba, e non è assolutamente molto al di sotto di quello del coso, ma vorrei vedere se è al di sotto di quella del Real Madrid. Ma perché è come quando prendi un ragazzo che è bravo, no? Se si chiamasse invece Paulao è un fenomeno perché viene dal Brasile, Paolo no. Insomma, noi siamo ancora, abbiamo questa situazione qua che bisogna capire. Il centrocampo del Napoli, ma il Napoli quando sta bene se la gioca con il Real Madrid. Ho detto solamente, ribadisco ancora, perché sennò il messaggio passa sbagliato: a bocce ferme quando si inizia, l'1% glielo devi dare. Io glielo do sempre a Real Madrid di favore.
Quindi 51 Real Madrid, 49 il Napoli, però è giusto dire che i valori si sono allineati, diciamo così.
Ma
sono...
assolutamente sì, ecco. Assolutamente sì.
Grazie ad Andrea Costinelli per essere stato con noi. Grazie, ciao, è tutto chiaro. Ciao. Grazie a mister Andrea Costinelli. Questo amico scrive al 339-666-9990. Mi sbaglio oppure non ho ancora sentito la musichetta della Champions? Tony, dobbiamo riparare immediatamente, no? Emanuela, eh? Provvediamo? Provvediamo. Champions per l'evento di questa sera tra Napoli e Real Madrid alle 21, un Napoli che giocherà in libertà e quindi perché non ha pressioni, perché questa partita non deve vincerla necessariamente, per cui potrà giocare come sa, con la mente sgombra, e questo può aiutare certamente gli azzurri, che se dovessero mettere in campo la stessa intensità delle ultime partite, beh, credo che faranno vedere i sorci verdi a questo Real Madrid. Questa è la mia impressione. E Ancelotti potrebbe anche tornarsene a Madrid carico di meraviglia, come si dice in gergo. È inutile che mi dite le parolacce, Tony Molà e Manuela Castelli dall'altro lato, perché insomma io conduco un programma, dovrei stare tranquillo e sereno, voi invece mi fate gli improperi, perché io non posso dire che il Napoli quantomeno non sia sfavorito in questa partita, Allora, noi fra poco sentiremo anche Garcia, Di Lorenzo, che cosa hanno detto. Che Garcia ha detto che il Napoli è cambiato perché finalmente tira nello specchio della porta e non fuori. Non credo che sia solo questo l'elemento, diciamo così, di metamorfosi, però forse è uno tra gli elementi, ma non credo che sia il più importante. Ci fermiamo tra poco, 0816363 per intervenire in diretta, 339-666-9990, sapete dove andiamo tra poco? Nella redazione della Repubblica, da Antonio Corbo, e poi andremo in Spagna per capire come il Real Madrid vive questo match con il Napoli. Voi sapete che tra la Spagna e Napoli c'è un legame storico infinito che nessuno mai potrà cancellare. A tra poco. Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni in vostra compagnia con Emanuela Castelli in redazione, Tony Molà in regia, un messaggio vocale WhatsApp e poi andiamo dal prossimo ospite, ecco.
Sono Massimo, io sono d'accordissimo con te.
Ciao
per
Massimo.
Me il Napoli può farcela perché c'ha una bella gamba, nelle ultime due partite abbiamo visto un bel cambiamento, quindi sono molto molto fiducioso come te e lo dobbiamo essere positivi. Un abbraccio a tutti, forza Napoli.
Grazie caro amico Antonio Corbo, editorialista della Repubblica, è un piacere averti con noi, ciao Antonio.
Buongiorno a tutti.
Se dico che il Napoli questa volta è la prima volta che incontra una squadra di rango come il Real Madrid e non parte sfavorito dal pronostico, è una eresia?
Ma anche con Ancelotti mi ricordo che c'erano delle partite molto ambiziose che Napoli affrontava, e ricordo che non dimentico mai i complimenti che gli fece De Laurentiis. Disse: stamattina mi ha chiamato alle 7 Ancelotti, mi ha detto: presidente, oggi stasera si vince. Ed era una di quelle partite che sembravano impossibili, mi pare con il Liverpool proprio. Quindi Ancelotti ci ha abituato un po' a delle imprese, ma questa è una partita molto importante con un Real Madrid irresistibile in avanti, che riesce sempre a segnare, però ha qualche sbavatura in difesa. Io ho partecipato ieri ad una trasmissione dove c'erano degli ospiti competenti, perché io vado nei posti dove si parla di calcio, e per esempio c'era Ventura, che è stato un allenatore per 40 anni, per 30 anni, e lui, che ha seguito anche bene il Real Madrid, ha trovato delle sbavature nella difesa, ha detto che certamente il Napoli potrebbe avere un 3-4 palle gol da sfruttare, 3-4 occasioni, se è chiaro, non è che fa 3-4 gol da sfruttare, quindi è una partita non equilibrata ma comunque aperta ad ogni risultato. Se il Napoli mantiene questa disinvoltura, questa leggerezza di palleggio e questa coesione, può veramente far su anche la partita. È difficile, però non vanno illusi i tifosi, perché sarebbe da irresponsabili illudere, però dire che questa è la partita comunque aperta, se gioca in casa con un Napoli che ha ritrovato uno standard felicissimo, si può andare allo stadio con molte speranze.
Antonio al telefono, un ascoltatore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a Gianluca e buon pomeriggio al dottor Corbo, che cade a pennello sulla domanda che volevo fare. Premesso che io ho una sensazione su stasera tutta da tifoso e non da esperto come voi, che per me il Napoli spazzerà via Real Madrid, ho questa sensazione, non so perché, viene proprio a dama questa partita stasera. Detto questo, volevo fare una domanda al dottor Corbo di ordine civile. Vista la criticità sismica che stiamo vivendo, dottor Corbo, credevo a mia non speranza, cioè dispiaciuto di quello che sto per dire, ma la partita di stasera, che conterà circa 50.000 tifosi e in uno spazio seppur largo 50.000 ci sono stipati, io non dico che viene un terremoto di un'entità grave, ma anche una piccola scossa non potrebbe creare panico e di conseguenza gravi incidenti, e il prefetto dovrebbe purtroppo ahimè fare la partita a porte chiuse. Grazie, vi ascolto per radio.
Grazie Antonio. Antonio, è un argomento molto delicato questo.
È un argomento delicatissimo. I prefetti ci sono proprio per assumersi delle responsabilità pesanti. Io credo che dovrà essere, secondo me, attraverso gli altoparlanti, diffuso una specie di vademecum, nel senso che bisogna evitare innanzitutto che ci sia un sovraffollamento, che ci sia qualche presenza in più, ma soprattutto che si indichi magari con gli steward quelle che sono le uscite in caso di emergenza, tenere sempre quelli che si chiamano vomitui, sono le buche per defluire. Però dalla prossima partita, prima ancora che siano venduti i biglietti, secondo me va rivisto il rapporto tra spazio e numero di spettatori, proprio per consentire un deflusso molto più sicuro e rapido. Tanto non c'è l'osservazione del nostro ascoltatore è molto fondata, molto seria. Facciamo il segno della croce per stasera, e poi dalla prossima partita secondo me vanno rivisti i rapporti tra le buche del deflusso e il numero degli spettatori.
Nel frattempo, insomma, ho letto una...
Proprio perché il panico può creare delle situazioni di emergenza adesso, e quindi bisogna essere sicuri che il deflusso in base a seguito di una scossa, di un allarme, di un qualcosa che imponga l'esodo, la fuga, e tutto avvenga con la massima sicurezza. E io credo che, tra l'altro, bisognerà assicurare stasera, ecco, questo il prefetto lo può organizzare, un servizio snello, rapido, soprattutto per di servizi pubblici, per riportare a casa ed evitare che arrivino troppe persone con le auto private.
Nel frattempo c'è stato un dispositivo del comune approntato per la partita di stasera, attraverso il quale non potranno essere occupate alcune zone di deflusso dello stadio con le auto, pena il carro attrezzi, quindi la rimozione da parte della polizia locale.
Te lo dicevo, io non lo sapevo, però te lo dicevo, mi sembra una situazione molto logica.
Senti Antonio, tornando all'aspetto tecnico, ieri Garcia ha detto che il cambiamento del Napoli tra, diciamo, la prima fase del campionato, le partite con Genoa, Braga e Bologna, e le successive con Udinese e Lecce molto più brillanti, è stato determinato soltanto dalla mira, dalla precisione nei tiri in porta. Un po' riduttivo come concetto.
Senti, io ti devo fare una confidenza e ne parlo volentieri con chi ci ascolta. io non ascolto più Garcia, perché Garcia sta lavorando bene, nel senso che ha ascoltato il consiglio del presidente, si è confrontato con alcuni giocatori, con senso di responsabilità ha capito che i giocatori volevano giocare come meglio sanno e come hanno imparato a fare brillantemente con lo Spalletti, e quindi è giusto allungare la corda e lasciare che loro seguano i meccanismi consolidati. Poi tutte le volte in cui Garcia vuole dimostrare che è stato lui a cambiare, queste sono chiacchiere, contano i risultati, conta il benessere del calciatore, lo stato di forma, e la fluidità nell'andare a rete, e quindi tutte le cose positive vanno accolte. Quello che dice Garcia, io ho capito che lui vuole dimostrare che ha una larga parte in commedia, cioè che tutto ciò che avviene di positivo è tutto merito suo. Questo è un problema non di Garcia, ma di quasi tutti gli allenatori. E io ricordo addirittura Mazzarri, che in questo era specialista, perché diceva sempre che era tutto più difficile e poi revocava tutto in suo merito. Ma lasciamo parlare gli allenatori, io mi fido di quello che vedo. Quando giudico la partita, che io vedo in silenzio in casa, in televisore o in redazione per un commento immediato, ma io mi studio la partita come se stesso in chiesa, e quindi cerco di capire quello che succede, perché certe dinamiche sono prevalgono su altre, e quindi quello che dicono gli allenatori fa parte dello show molto bello, adorabile, che sta intorno al calcio. Ma il calcio vero che deve seguire un giornalista è l'analisi della partita svolta con la massima attenzione, in silenzio e senza distrarsi, perché è un lavoro anche quello di commentare la partita, quindi senza lasciarsi prendere dall'entusiasmo. Ovviamente a me fa piacere moltissimo se il Napoli vince, e mi dispiace moltissimo se il Napoli non ce la fa, però bisogna in quei 90 minuti stare molto attenti per dare al lettore il servizio migliore possibile.
Allora Egizio scrive: ciò che scrivo a lei a me non piacerà, ma come in altre trasmissioni si continua ad accennare al comportamento di Osimhen. Addirittura alcuni quotidiani hanno scritto che Osimhen avrebbe difeso Napoli con il suo messaggio Napoli città e i napoletani, senza mai menzionare la società. E beh, così non è che lo hanno scritto, non l'ha menzionata nel suo messaggio Osimhen. È chiaro che c'è un disagio, diciamo così, nei rapporti con la società, ma l'importante è che non ci sia in campo questo disagio da parte di Osimhen, Antonio, no?
Quello che ho sentito in questi ultimi secondi è perfettamente corretto. Osimhen si sta comportando bene, con una maturità superiore ai suoi 24 anni. Il Napoli non lo ha trattato male, il Napoli, parla del Napoli come presidente, però tenere un giocatore sotto stress per questo rinnovo del contratto, che poi non si è verificato, è stato secondo me un azzardo. E il giocatore, quello che dico, l'ho scritto più volte, quindi ci sono le collezioni dei giornali che parlano, è stato direi logorato psicologicamente Osimhen. Osimhen ha retto bene all'urto e alla tecnica strisciante di arrivare ad una soluzione annosa che poi non si è verificata, e quindi lui è certamente deluso, perché magari aveva altre prospettive. Il presidente è responsabile dei conti, e quindi anche lui può accampare delle ragioni. Sono problemi economici che il giocatore per fortuna non porta sul campo. I fatti sono: che Osimhen è un giocatore straordinario, è un grande valore della società e del calcio Napoli, ed è un patrimonio dei tifosi che se lo devono godere fino in fondo. Quindi Osimhen deve avere la massima stima e il grande affetto, così come doveva avere una multa per la sua ribellione a Garcia, perché quello è stato un errore comportamentale molto grave, perché le cose bisogna dirle sempre con estrema serietà. È inutile che ipocrisia, queste cose lasciamole alla retorica, lasciamole alle canzoni melodiche. Quindi Osimhen ha sbagliato quando ha insultato e offeso Garcia, da quel momento si è comportato benissimo, che lui voglia avere un rapporto distaccato, anche gelido, nei confronti del presidente della società è suo pieno diritto. Che lui ami il Napoli come squadra, come società, scusami, il Napoli come ambiente, come tifosi, come tutto ciò che riguarda la città, lui lo ha espresso e credo che i tifosi siano stati contenti di leggerlo. No, non drammatizziamo, quindi Osimhen, innamorato di Napoli, innamorato del Napoli, però con la società, come tutti quelli che vogliono fare, che devono fare i loro interessi, è evidentemente un po' deluso e non fa niente per mascherare questa delusione, e bene fa, perché è un suo diritto.
E i nostri amici a casa sono stati contenti di ascoltare le parole di Antonio Corbo, editorialista della Repubblica. Grazie Antonio per essere stato con
e
noi.
E poi non dimenticate che questo giocatore straordinario è un capolavoro di buona volontà, di affetto per la maglia, per la sua squadra, e ha 24 anni. Potrebbe essere nostro figlio, quindi ricordiamoci questo.
Giusto. Grazie Antonio per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie ad Antonio Corbo, noi vogliamo in pubblicità, ci sono molti messaggi che arrivano, ne ascoltiamo uno, eccolo qua.
Ciao Luca, buongiorno.
Buongiorno.
Pietro.
Ciao Pietro.
Senti, io la penso proprio come te, perché il Napoli è fortissimo e quindi ce la potevamo fare con il Real Madrid.
E allora, il Napoli ce la può fare con il Real Madrid, caro Tony Molà, andiamo in pubblicità, tra poco andremo in Spagna e parleremo un po' dei Borboni, di Madrid, di Kvaratskhelia, ieri intervistato dal collega Mirko Calemme del quotidiano AS, stamattina ci dirà quante volte ha arrossito Kvaratskhelia durante l'intervista, che ragazzo, che oltre che un grande campione in campo. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, con Emanuela Castelli in redazione, Tony Mola in regia. Tra poco parleremo di Spagna e lo faremo con un professore di spagnolo alla cattedra dell'Università Orientale di Napoli e con un collega corrispondente in Italia di un quotidiano spagnolo. Un messaggio vocale prima di andare dai nostri ospiti.
Buongiorno Radio Marte, buongiorno Gianluca, io vi ascolto tutti i giorni, ti reputo quasi un amico, perché veramente vi ascolto tutti i giorni,
anche
faccio
io,
anche messaggi che voi mi onorate ogni tanto di leggere. Sono Gino d'Aversa.
Salve Ciro.
Dire che il Real Madrid non è favorito contro il Napoli è un'enormità, però
lo so,
cioè in porta c'hanno due mostri, in difesa non ti dico, in attacco voglio dire c'hanno giocatori che valgono 200 milioni, un'altra categoria. A centrocampo, come si fa a paragonare i nostri tre centrocampisti, che sono tre ottimi centrocampisti, con tre mostri così? Secondo me non c'è nessun paragone. Detto questo, possiamo anche vincere stasera, perché basta mantenere i ritmi alti e il calcio da grandi sorprese.
Io non ho detto che il Napoli sia favorito, ho detto che i valori mai come questa volta si sono allineati o stanno per allinearsi. Questo è quello che ho detto, cioè il Napoli affronta la partita forse per la prima volta contro un Real Madrid che è in una fase di revisione tecnica. Questa è la realtà, nonostante una serie di giocatori importanti che annovera nella sua squadra, è in una fase di revisione tecnica, non è un Real Madrid irresistibile. E il Napoli invece è una squadra che viene da decenni ormai di Champions ed Europa League, quindi di esperienze europee, ha una grande squadra, perché ha una grande squadra, un grande attacco, un grande centrocampo soprattutto, per cui dico che insomma il Napoli non parte sfavorito, ecco, in questa partita sulla carta. Non so che ne pensa Marco Ottaiano, che è professore di lingua spagnola all'Orientale di Napoli, anche insomma, professore all'Istituto Cervantes di Napoli. Marco, buon pomeriggio professore.
Buongiorno Gianluca, buon pomeriggio.
Tra le altre cose tu hai scritto, insomma, sei un grande cultore della storia dei Borboni a Napoli, hai scritto tra le altre cose un libro che si intitola Madrid, romanzo urbano, topografie letterarie nella novella spagnola contemporanea. Insomma, quindi conosci molto bene Madrid, la sua cultura, i suoi approcci, e quindi ti chiedo, ma insomma Ancelotti, ieri ho visto un messaggio di una collega che scrive: quando Ancelotti è entrato in sala stampa lo ha soprannominato Re Carlo. Insomma, mi sembra esagerato.
Beh sì, lui ha una grande, diciamo, è veramente molto considerato a Madrid. Devi sapere che, insomma, ma questo ormai credo che lo sappiano anche i nostri ascoltatori e diciamo i tifosi napoletani, a Madrid conta soprattutto vincere la Champions. Ormai da anni, da quando diciamo
è un optional.
Il campionato sì è un optional, perché è praticamente un dialogo, una contesa prevalentemente con il Barcellona,
quindi sicuramente arriva in Champions, insomma Real Madrid non ha la preoccupazione di arrivare in Champions in
esatto,
campionato,
quindi capito, nel momento in cui Carlo Ancelotti ti fa vincere la Champions e c'è riuscito abbastanza spesso, beh, diventa un punto di riferimento, un mito, certo. una persona alla quale viene dato moltissimo credito, per cui l'appellativo di Re Carlo ci sta tutto, dato l'orizzonte d'attesa dei tifosi del Madrid.
Senti, ieri il Real Madrid ha fatto i conti anch'esso con il terremoto, perché insomma i calciatori sono stati sballottati poco dopo le 22 dalla scossa di terremoto che hanno sentito, insomma sono mosse i mobili, insomma c'è stato un grande spavento anche da parte loro. Adesso questa sera lo stadio farà la sua parte a favore del Napoli. Io dicevo che il Napoli non è sfavorito, non parte sfavorito quantomeno da questa partita.
D'accordo, è una partita da giocare assolutamente alla pari, può venire fuori qualsiasi risultato, diciamo un po' come era per Napoli-Liverpool lo scorso anno, che poi ci sorprese così favorevolmente, e soprattutto dato che insomma abbiamo una squadra piuttosto giovane, in questo caso non dovremmo subire il famigerato miedo escenico, cioè la paura del palcoscenico che invece potrà prenderci nel momento in cui scenderemo in campo al Santiago Bernabéu, che è il tempio del calcio europeo. Io credo che invece allo stadio Maradona, supportati da un pubblico meraviglioso e dal sold out, il Napoli possa veramente sentirsi motivato, soprattutto in un frangente della stagione nella quale c'è stata una ripresa evidente da pochissimo. E devo dire, guarda, che a Madrid sono anche un po' preoccupati per una squadra che, come dicevi tu, è in una fase di riproposizione, di revisione tecnica. C'era un articolo su El País, che è un quotidiano naturalmente generalista, non è un quotidiano sportivo, proprio ieri, che diceva che diciamo l'opinione pubblica e lo stesso Ancelotti sono consapevoli del fatto che non potranno mai schierare nelle partite importanti Modric e Kroos insieme, perché sono due giocatori che assieme hanno fatto il loro tempo, e quindi diciamo c'è proprio la consapevolezza di un ricambio, della necessità di un ricambio, che tra l'altro è confermata anche dalle previsioni di formazione di oggi, che non prevedono che scenderanno in campo entrambi. Io devo dire, diciamo, li temo abbastanza tutti e due, quindi saprei quale dei due è meglio tenere in panchina,
anche se il centrocampo del Napoli, Anguissa, Lobotka, Zielinski, non è male, anzi credo che sia uno dei migliori d'Europa. Dall'altro lato Mirko Calemme, che è il corrispondente in Italia del quotidiano spagnolo AS. Mirko, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
Ti presento il professor Marco Tajano, il professore di lingua spagnola.
Ci conosciamo un po'. Ciao, social e non solo.
Bazzicate la Spagna tutti e due, quindi
esatto, abbiamo qualche amico in comune, diciamo così.
Senti Mirko, ma una curiosità, ieri hai intervistato Kvaratskhelia, stamattina sulle pagine del quotidiano AS c'era questa bella intervista al georgiano del Napoli, che dice: rispetto per il Real Madrid, ma vogliamo vincere, sogna la Champions e anche il pallone d'oro, insomma ti ha trasferito delle ambizioni molto importanti Kvaratskhelia ieri durante
è straordinario, perché poi gli parli e se gli fai mezzo complimento arrossisce, è di una timidezza clamorosa del bambino, ma poi inizia a parlare, poi è un poco più che un bambino, insomma non più grande, poi inizia a parlare e gli emerge anche senza volerlo questo fuoco che c'ha dentro, perché ce l'ha e lo vedi in campo, e alla fine, mentre tra la timidezza, tra qualche fase detta così, senza pensarci troppo, inizia a venire fuori la sua vera natura, uno che vuole, che sogna di vincere il pallone d'oro, che dice il Real l'ho visto sempre in TV da bambino, un sogno, ma adesso non ho paura, voglio batterlo, che voglio andare alla Champions, voglio giocare un europeo, un mondiale con la Georgia. Ha parlato benissimo di Osimhen, ha detto ti aiuta sempre dentro e fuori dal campo, mi ringrazia sempre per gli assist, abbiamo un bellissimo rapporto. Ha parlato molto bene di Spalletti, ha detto non smetterò mai di ringraziarlo, non saranno mai sufficienti le mie parole perché mi ha fatto esprimere il mio potenziale. Continuo a sentirlo, lui continua a sostenerci, ma ha parlato anche bene di Garcia, ha detto un grande allenatore, e sono certo che presto vedrete la nostra migliore versione, perché il mister è un gruppo molto disposto ad ascoltarlo e a seguire le sue idee. Quindi no, mi è sembrato anche leader in queste parole Kvaratskhelia, ripeto, nonostante la sua timidezza che un po' nelle interviste la si può notare, però dentro c'è il fuoco sacro dei grandi campioni.
Senti, ma Re di Napoli rischia di diventare più Kvaratskhelia o Osimhen secondo te, Marco Tagliano? Sì, mettendolo dal punto di vista metaforico a proposito di Re, Borboni eccetera eccetera.
Guarda, sinceramente io sono più orientato verso Kvara che verso Osimhen, ma questo già prima delle ultime polemiche, non perché non straveda per Osimhen, però Kvara ha quei numeri che effettivamente hanno creato questo legame, questa aspettativa per la giocata che ci ricorda molto i tempi di Maradona, in cui si aspettava il dribbling funambolico da un momento all'altro, e quindi io in Kvara, diciamo, confido un po' di più anche nel fatto di ergersi come vero e proprio capopopolo, portavoce, anche se ha questo carattere molto timido, come diceva Mirko, a cui però voglio veramente fare i complimenti, perché ho letto il suo articolo sul diario Ars e lo trovo una pagina di grande giornalismo sportivo. Lui parla di fuoco dentro che ha Kvara, ma anche lui nella scrittura dello sport ce l'ha, e quindi siccome oggi si tende a scrivere molto male gli articoli sui giornali, io non posso che fare un plauso a un giovane giornalista napoletano che riesce a scrivere in quel modo quell'articolo, che è veramente, diciamo, una pagina magistrale di giovane giornalismo sportivo legato all'intervista. Quindi va davvero molto bravo,
gentile. Grazie, troppo gentile.
Bravo Mirko, mi fa piacere che siano arrivati questi complimenti anche da un professore di cattedra di spagnolo all'università. Caro Mirko, Napoli è sfavorito, secondo me no, stasera sulla carta, ed è forse la prima volta, perché è in revisione questo Real Madrid, cioè tu lo segui attentamente, quindi...
Allora, non è il Real del 2017, perché quel Real era... Per me è probabilmente il Real più forte di tutti i tempi, non a caso era quello che poi infilò tre Champions consecutive e non c'è mai riuscito nessuno neanche a vincerne due, quindi pensate cosa è stato vincerne tre. Detto questo, il Real Madrid, detto questo la Champions è casa sua, detto questo ha dei campioni di livello straordinario, lo stesso Vinicius, elogiato proprio da Kvara durante l'intervista, dice è il migliore al mondo in quel ruolo esterno sinistro, è il ruolo di Kvara, quindi questo ti fa capire quanta stima può avere di lui. Detto questo, ci sono due elementi per me. Uno, le assenze in difesa, che secondo me con giocatori come quelli che a Napoli possono alla fine essere decisive. E poi il fatto che il Real Madrid, la Champions è casa sua, però nelle fasi a gironi qualcosa regala. Insomma, non la vive con la stessa intensità che vive dagli ottavi in poi il Real.
Anche con lo stesso cinismo, no? Perché poi
sì,
è quello
perché
Ancelotti...
il fuoco del Real arriva dagli ottavi in poi. Gli ottavi in poi il Real è imprevedibile. Infatti due stagioni fa l'ha vinta la Champions, in modi assurdi, se lo ricordate. E invece la fase a gironi comunque inconsciamente il Real sa che il turno lo passa sempre, quindi magari non vive con la stessa intensità questa gara, e invece per il Napoli deve essere una grande occasione. Perché battere il Real, a prescindere dal fatto che la qualificazione sarebbe comunque la portata anche con un altro risultato, però battere il Real sarebbe un altro pezzo di storia, e Napoli non c'è mai riuscito, quindi è un'occasione d'oro per il Napoli stasera.
Chi gioca? Ci parlava di Modric e Kroos, non tutti e due insieme, più o meno la formazione ipotizzata e schierata da Ancelotti, quale può essere per il Real, Mirko?
C'è questa questione di Modric che ormai è diventato una riserva, ed è stranissimo a dirsi perché c'è un straordinario come lui, però gli anni passano per tutti. Ieri alla fine sembrava che potesse optare Ancelotti per appunto partire senza il trovato, e con Camavinga di nuovo adattato sul ruolo di terzino, quindi poi con Valverde e Tchouaméni a completare il centrocampo. Altra possibilità è quella senza lo stesso Modric, quindi con un centrocampo più giovane e comunque il centrocampo di livello altissimo, perché Real Madrid oggi per me ha il centrocampo più forte al mondo tra panchinari e titolari, e quindi a quel punto poi si andrebbe a schierare con Tchouaméni, Valverde e Camavinga, e utilizzando poi invece Mendy come terzino sinistro, che non è al meglio. I dubbi sono un po' questi. Oggi sembra, stamattina, nelle ultime ore, sembra più probabile l'idea di rivedere Modric in panca, però non escludo una cerottata sul filo di lana, quindi non escludo sorprese, però oggi sembra così, mentre in attacco mi sembra abbastanza, almeno finora sembra abbastanza definita la presenza di Bellingham, Vinicius recuperato e Rodrigo.
Perfetto, insomma, vedremo gli attacchi: Osimhen, Kvaratskhelia, Politano da un lato, Bellingham, Rodrigo e Vinicius dall'altro. Sarà una partita scoppiettante, brillante, piena di gol, emozioni e tanto altro. Grazie a Mirko Calemme e complimenti ancora per l'intervista.
Grazie, grazie a voi ragazzi, un abbraccio forte, grazie mille, buon lavoro.
Grazie. E grazie a Marco Tajano. Marco, tu vivrai la partita un po' come se fosse un derby, però un po' più dalla parte di Napoli. Ovviamente.
Non proprio, perché per me il Real Madrid è un po' l'equivalente della Juve.
Io sono ecco, più, molto qui più tu scrivi del Real Madrid pure nutrendo, diciamo Madrid. Così, detestando ma, diciamo così.
Quando si familiarizza con il mondo madrileno, di solito e si vive lì, e si sta lì, si stabiliscono delle amicizie, è più probabile che si diventi tifosi della Atletico Madrid che del Real Madrid. E infatti quando sei tifoso del Real Madrid ti dicono: e cosa sei, un turista giapponese? quindi il derby sarebbe con l'Atletico, col Real Madrid è sana competizione, come per me come quando giochiamo contro la Juve, insomma.
Ah, quindi per te questa sera è un Napoli-Juventus più o meno.
Sì, assolutamente sì.
Devo dire che l'Atletico Madrid è stata l'unica squadra che ha battuto finora nelle 8 partite di campionato 3-1 il Real Madrid quest'anno, 3-1
ed era l'ultima occasione in cui hanno giocato insieme Kroos e Modric.
Ah, e da allora li ha eliminati, Ancelotti. Esatto. Grazie, professor Tajano. Buon lavoro, buona elezione, buona partita. Buon Napoli-Juventus. Anzi, scusa, un lapsus. Napoli-Real Madrid. Ci fermiamo. Tony Molai, non essere però. Guarda, sei macchinoso nella ricerca della fretta per andare in pubblicità. La pubblicità merita attenzione, calma e serenità, perché va ascoltata, diciamo così, assorbita, metabolizzata con grande passione e con lo spirito giusto, capito? Perciò facciamo così, la pubblicità con lo spirito giusto, eccolo. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, Emanuela Castelli in redazione, Tony Molai in regia. Un po' di messaggi vocali, WhatsApp, a cui non abbiamo dato molto spazio, lo facciamo adesso. Eccoli qua.
Ragazzi, buongiorno, volevo chiedervi una gentilezza, ma se il Napoli non fa abbastanza punti in Champions, tipo perché mi pare che deve arrivare ai quarti per superare come punteggio quello della Juventus, ma l'anno prossimo non partecipa a questo mondiale per squadre, ma non ci sta nemmeno la Champions, questa cosa non la ci capite, ma la potete chiarire? Grazie, un abbraccio a tutti e forza Napoli.
No, deve superare o la Juve o il Milan per entrare nelle tre che parteciperanno al mondiale che per club nel 2025. Ecco, nel frattempo stiamo provando a chiamare Pierpaolo Petino, delegato Ussi, e dovrebbe essere disponibile. Riproviamoci e andiamo su, se siamo in diretta come sempre, andiamo su un altro messaggio, via.
Ciao Gianluca, Michele dalla Germania.
Ciao Michele.
Per stasera forza Napoli, stasera vinciamo Gianlu. Un saluto particolare a tutti i marziani da Emanuela Castelli, ciao.
Ecco, Michele saluta Emanuela Castelli dalla Germania. Allora, scrive lo Juventino di turno: fate sempre così, vi montate la testa, poi fate le figurelle e si dà colpa al potere, scrive questo amico Juventino.
Buongiorno, forza Napoli da Antonio.
Ciao
Gianluca, volevo chiedere, ma solo io ho la sensazione che la parentesi Ancelotti sia stata un'occasione persa per noi più che un errore della società di ingaggiarlo? Perché io penso che se la società lo avesse assecondato nella sua opera di ricostruzione come voleva fare lui, io penso che ci saremmo tolti belle soddisfazioni. La dimostrazione del fatto è che quando poi c'è stata la rivoluzione il Napoli ha vinto lo scudetto. Cosa ne pensi? Ciao e forza Napoli, da Antonio.
Salve Antonio, la penso come te sul tempo, cioè il progetto Ancelotti richiedeva tempo e pazienza e non se n'è avuta. Quando è andato via era nono in classifica il Napoli, quando Ancelotti andò via in quel 10 dicembre del 2019, poco prima dell'avvento del Covid, e devo dire che però la rivoluzione, l'ammutinamento ha fatto il suo gioco, un gioco determinante poi per l'allontanamento dell'allenatore, che se avesse avuto un po' più di tempo dalla sua credo che avrebbe messo su un progetto niente male con il Napoli. Sono d'accordo con te, il tempo ha fregato il rapporto tra Ancelotti e il Napoli, certamente. Pierpaolo Petino, direttore di video informazioni e delegato Unione Stampa Sportiva in Campania. Pierpaolo, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti, ciao Gianluca.
Grazie per essere con noi. Qui c'è un po' di gente preoccupata per lo sciame sismico che c'è nella zona dei Campi Flegrei. In tanti ci scrivono, insomma, questa sera che succede? Ci sono oltre 50.000 persone assiepate, ammassate. Cioè, c'è anche una disposizione del sindaco, mi pare, che abbia liberato un po', no, le strade di deflusso dello stadio questa mattina.
Sì, hanno anche realizzato dei sopralluoghi, la struttura non ha alcun problema, il sindaco tra l'altro, che poi è un ingegnere, quindi credo che bisogna proprio in questa sua veste considerarlo, dice guardate le oscillazioni dello stadio, che è una struttura che ricordiamo negli anni 80 non ha avuto alcun problema, sono superiori quelle provocate dai tifosi rispetto a quelle che provoca il bradisismo, che ricordiamo è un particolare tipo di terremoto caratterizzato da un numero di scosse molto frequenti a profondità molto relative, quindi sono dei chilometri, con una energia non elevata, per cui dice lo stesso Manfredi ha un scarso potere distruttivo, quindi delle strutture, però naturalmente percepito alla popolazione crea disagi di ogni sorta.
Panico, certo.
Quindi ha anche aggiunto una cosa, abituatevi a sentire il terremoto in questo periodo. Non sappiamo quanto durerà.
Io che vivo nei Campi Flegrei ci sono già abituato, a dire la verità.
Millenni che accade questo, non possiamo oggi svegliarci e sorprenderci che sta succedendo questo.
No.
Auguriamoci che la crisi bradisismica, come avvenne negli anni Ottanta, abbia un inizio e una fine e che poi tutto ritorni alla normalità. Però stasera si gioca Napoli-Real Madrid
e godiamocela.
Mi auguro che il sussulto più grande lo diano i gol
Osimhen e Kvaratskhelia, insomma, ecco, loro due soprattutto. Devo fare i complimenti a Lussi perché, insomma, di concerto col comune ha trovato in breve tempo una soluzione per i parcheggi, disabili e stampa e giornalisti. C'è stato un raddoppio delle zone, insomma, che condivideranno ancora le due categorie.
No, devo dire che il sindaco Manfredi, anche grazie all'intercessione del portavoce Carlo Porcaro, è intervenuto molto rapidamente. Noi avevamo evidenziato questo problema, poi sai c'è la burocrazia che crea difficoltà, però con una soluzione brillante sostanzialmente è stato raddoppiato lo spazio per i portatori di handicap, che ricordiamo quest'anno anche grazie a una battaglia di tanti colleghi giornalisti hanno visto aumentare la loro possibile presenza allo stadio, quindi c'era necessità di dare a loro e ai loro accompagnatori uno spazio che fosse nelle vicinanze dello stadio. E poi ci sono i giornalisti che, ricordiamo, devono arrivare allo stadio diverse ore prima, spesso vanno via dallo stadio circa 3 ore dopo, in piena notte, ci sono mezzi di servizio, macchine che portano attrezzature, e noi condividiamo, diciamo, quelle aree. È stata raddoppiata, il lavoro dell'Ussi, ma anche grande disponibilità del sindaco e della Polizia Municipale di Forigrotta, che sta facendo veramente un piccolo miracolo per liberare le aree.
Per Paolo Petino, dal punto di vista tecnico, il Napoli forse per la prima volta non parte sfavorito nella sfida di questa sera, sulla carta, perché insomma il Real Madrid è in revisione, quindi...
Sicuramente il Napoli non è una cenerentola della Champions, credo che sia il primo anno dove possiamo affermare serenamente che finalmente il Napoli ha acquisito una esperienza internazionale tale che non la mette nella condizione di affrontare un avversario diciamo dovendosi riferire a una mancanza di esperienza. È chiaro che il Real Madrid è l'avversario, è la squadra è la stella più brillante del firmamento europeo, ma è anche una squadra che in questo momento qualche problemino ce l'ha, ha qualche problema in difesa, ha qualche difficoltà nel tarare un centrocampo dove Modric non è più il protagonista assoluto, quindi ha delle difficoltà. Diciamo anche un'altra cosa, che Florentino Perez sta tenendo sulla panchina Ancelotti, devo dire, non proprio col sorriso sulle labbra. Ci sono molti mugugni in Spagna, si sostiene che questo Real non giochi come dovrebbe meritare, e poi il fatto che già si conosca il prossimo approdo dello straordinario allenatore italiano che andrà ad allenare il Brasile, mette tutto l'ambiente spagnolo in una condizione, diciamo così, di congelamento che non è diciamo molto gradito ai tifosi del Real. Tra l'altro stamattina leggevo che ci sono ulteriori polemiche rispetto al fatto che c'è un'accusa per il Real Madrid di aver corrotto gli arbitri in Spagna, e quindi c'è una situazione anche dal punto di vista ambientale non proprio serena. Vediamo, mi auguro che il Napoli invece riesca a mettere in campo tutta la sua qualità e la sua forza e magari possa approfittare di questo momento non brillantissimo del Real, che però non dimentichiamo ha campioni straordinari nelle sue fila, in qualunque momento della partita possono fare male.
Allora, insomma, arrivano un po' da tutte le parti di ex calciatori del Napoli parole non proprio positive nei confronti di De Laurentiis. Caglion che dichiara: giocai gratis, non volle prolungarmi il contratto di 2 mesi. Sul relevo Reina ha dichiarato: non posso dirne nulla di buono a proposito di De Laurentiis. Llorente anche, che segnò un gol contro il Liverpool, ricordo, proprio qui nel 2-0 di qualche anno fa al San Paolo, scende spesso negli spogliatoi. Ancelotti fu cacciato per aver difeso noi calciatori. Insomma, i calciatori non amano notoriamente De Laurentiis.
Questa è un'interessante retroscena, perché noi conosciamo tutti la vicenda dell'ammutinamento, conosciamo tutti la reazione di Insigne nei confronti del figlio del presidente. Sappiamo tutti che Ancelotti si diresse verso il pullman dove rimase solo. Questa idea di Llorente, che Ancelotti è stato cacciato per difendere i calciatori, è interessante, anche se dobbiamo dire che fondamentalmente in quel caso naturalmente De Laurentiis dovette cedere alla pressione dell'ambiente e della piazza, anche se però poi, come sapete tutti, l'ha fatta pagare a chi quella sera fu protagonista di quella rivolta.
Grazie a Pierpaolo Petino, video informazioni, direttore di video informazioni e delegato in Campania dell'Unione Stampa Sportiva Italiana.
Grazie Gianluca, grazie a tutti.
Buon lavoro. A stasera al Maradona, messaggio. Eccolo qua.
Radio, riguardo il terremoto, noi magari ai tempi di Maradona l'abbiamo vissuto tutte le partite, perché quando segnava il Napoli lo stadio tremava, noi siamo abituati, state tranquilli, andate allo stadio che non succederà niente, ok?
E allora, con questo messaggio, insomma, noi ci congediamo. Adesso arriva un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live e con Dario Sarnataro. Grazie a Emanuela Castelli in redazione, grazie a Tony Mola in regia, adesso c'è Gigi Soriani. Grazie a voi per averci seguito. Ricordate che su Radio Marte anche il calcio è sempre di un altro pianeta. Arriva Marte Sport Live, da Gianluca Gifuni è tutto. Buon pomeriggio, e oggi sarà una giornata campale, perché insomma dopo Marte Sport Live poi seguiremo Napoli-Real Madrid dal prepartita, sarà una notte di Champions molto ma molto intensa qui su Radio Marte. Buon pomeriggio a tutti.